Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque, tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce.
Prego, introducete.
Buonasera. Questa sera il Vangelo pone l'attenzione su un punto cruciale della nostra fede cristiana. Gesù rivela la sua identità, dice chiaramente che lui è venuto per dare testimonianza alla verità e che lui è re. Ecco, sembrerebbe che stasera si mettano a confronto la verità che Dio rivela sull'uomo e per l'uomo e le tante verità che invece l'uomo si fa. Le verità che cerca, che inventa, che elabora. Una cosa che mi pone un po' un interrogativo è proprio la figura di Pilato, perché mentre i giudei sono ingabbiati nel loro fanatismo religioso, nella loro cecità religiosa, lui invece sembrerebbe, per come risponde, quasi un uomo moderno. Che non si capisce bene se ha capito oppure non ha capito. Se ha capito e nasconde questa sua comprensione dietro le sue convenienze, il suo modo di vedere la vita. Ecco, per iniziare volevo chiederle proprio un chiarimento su questo confronto veritativo.
Pilato, prima di tutto, essendo un uomo di diritto, per ben tre volte dichiara Gesù innocente. Questo è il primo dato storico che emerge dal Vangelo. Non trovi in lui nessuna colpa. Però è un pagano. A Pilato cosa manca? La fortezza dello Spirito Santo per agire conformemente alla verità storica da lui appurata. Questa è la difficoltà di chi manca dello Spirito Santo. Questa stessa difficoltà, vedi, La rivela San Paolo nel capitolo settimo della lettera ai Romani. Io vedo il bene, però non ho la forza di attuarlo. Vedo il bene, ma faccio il male. A Pilato cosa manca? Manca, diciamo, la verità soprannaturale. Ha una verità storica, però non ha la forza di attualizzarla. E quindi lui tergiversa. È come se lui giocasse a trovare, diciamo, una via che lo liberasse dalla sua responsabilità. Ecco perché lo mette anche a scelta con Barabba. Quindi se loro scelgono Gesù, io sono libero. E quindi Barabba poi sarà condannato. Quindi cosa manca a Pilato? La verità soprannaturale e la forza di attuare quella poca verità storica che lui conosce. Questo non solo è per Pilato, è per ogni uomo. Ogni uomo, anche se vede il barlume di verità, poi gli manca la forza di attuarla. È quello che dice Gesù nel suo Vangelo secondo Giovanni. Chi commette il peccato diventa schiavo del peccato e quindi non può fare la verità. Gli manca la forza divina. Questo è un principio che va scritto negli cuori. Senza la forza dello Spirito Santo siamo incapaci di dare vita alla verità, sia alla verità storica che alla verità soprannaturale. E quindi cadiamo nel tranello di essere prigionieri, ecco, delle nostre debolezze, fragilità, paure. A voi la domanda, prego.
A Pilato manca la fortezza dello Spirito Santo. A noi no, però. E a molti di coloro che oggi sono chiamati a giudicare, fatti, lo Spirito Santo non dovrebbe mancare, se non altro per il ruolo che hanno. Io, in un passato abbastanza recente, sono stato testimone di una grande ingiustizia perpetrata da persone che dovevano giudicare dei fatti e che a mio avviso erano palesemente prevenute, se non addirittura indottrinate. E a nulla sono valse numerose testimonianze da parte di persone oneste che non avevano niente da guadagnare, ma che volevano solo che trionfasse la verità. Allora, io chiedo una cosa: perché succede questo? Tutti coloro che hanno subito danno da vicende come questa, che ce ne sono tante, avranno giustizia in questa vita?
Vedi, il problema dello spirito non basta che tu lo riceva perché lui operi. Lo Spirito Santo è come una pianticella che si pianta nel tuo cuore. Tu prova a piantare una pianticella nel tuo giardino in pieno mese di agosto. Lasciala senza acqua per tutto il mese. Che ne è avvenuto di quella pianticella? Seccata. E così è lo Spirito Santo. Secca dentro di noi. San Paolo dice si spegne. E lui raccomanda, non spegnete lo Spirito, non lo spegnete. Ravvivatelo. Perché senza lo Spirito Santo non si ha la forza di vedere la verità dove sei. E anche se tu dovessi vederla, non la puoi difendere, perché ti manca la forza dello Spirito Santo. Perché la verità è lo Spirito, e lo Spirito è la verità. Ora, se in me lo spirito è spento, dinanzi alla verità mi ritiro indietro, perché anch'io poi divento schiavo del peccato, schiavo della falsità, schiavo della menzogna, schiavo di tutto. E quindi non ho la possibilità di emettere un giudizio secondo la verità. Mi manca lo spirito della verità, lo spirito della forza, lo spirito della luce, lo spirito della sapienza, lo spirito del timore del Signore. Perché se tu hai il timore del Signore, non neghi la verità, non la puoi negare. Perché il timore del Signore ti dice che poi per ogni opera cattiva che tu fai, ogni giudizio malvagio che tu emetti, sei responsabile dinanzi a Dio. Cosa dici Pilato, Gesù a Pilato? Chi mi ha messo nelle tue mani ha una responsabilità più grande della tua. Più grande, ma anche la tua è responsabilità. Perché? Perché tu hai visto, hai constatato che io sono innocente e mi hai mandato a morte. E quindi anche tu hai una responsabilità. Non puoi dire mi lavo le mani. Le mani non te le puoi lavare. Quando la storia passa dinanzi a te, tra le mani. Perché puoi mettere un giudizio falso sulla storia che poi diventerà giudizio falso contro di te, che il Signore ti chiamerà in giudizio anche per questo. Ecco perché dobbiamo avere lo spirito di verità, lo spirito di fortezza, lo spirito del timore del Signore e lo spirito di pietà. Tu devi amare Dio e la sua verità, ecco la pietà anche a prezzo della tua vita. E se tu non ami la verità anche a prezzo della tua vita, tu non hai lo spirito di pietà, lo spirito dell'amore. E quindi cosa fai? Ti vende la coscienza e ti vende il cuore. E questa è la tristezza del mondo di oggi. Che dinanzi alla verità ci vendiamo la coscienza e ci vendiamo il cuore. Ecco, Cristo invece cosa dice? Io non mi vendo né coscienza e né cuore. Io sono il testimone della verità. E ti annuncio la verità, però tu la verità non la puoi comprendere, non la puoi accogliere perché tu non sei dalla verità. Chi è dalla verità ascolta la mia voce, ma tu non la puoi ascoltare, e tu sei del mondo, appartieni a questo mondo. E infatti Pilato cosa fa? Non appena i giudei gli dicono che se libera Gesù, non è amico di Cesare, cosa fa? Sceglie Cesare e abbandona Gesù perché venga crocifisso. Questa è la storia. Prego. Parlate, Don Francesco.
Mi ponevo la domanda, padre, se cos'è la vera libertà a questo punto? Cioè, per essere testimone della verità bisogna essere liberi da tutte le proprie sudditanze. Ecco, per esempio, soffrire la sudditanza psicologica di chi sta al di sopra, in certo senso decreta la fine della giustizia, no, no, non c'è giustizia. Allora, come fare per non avere mai questa sudditanza? Dipende sempre dallo spirito.
Vedi, tu devi pensare che la libertà di Cristo è sulla croce. La libertà è sempre crocifissa. Se tu non vuoi una libertà crocifissa, non abbracciare il Vangelo. Perché tu per il Vangelo devi schierare. E per schierarti con il Vangelo devi lasciarti crocifiggere. Devi lasciarti umiliare. Devi lasciarti maltrattare. Devi lasciare tutto te stesso. Chiaro, non ci sono valori sulla terra né uomini che ti possano, ecco, impedire di andare in croce per la verità. Ecco, Gesù dinanzi alla verità e dinanzi alla sua vita cosa sceglie? La verità e lascia la vita. La lettera agli ebrei, questo lo dice benissimo nel capitolo 12. Quando esorti i cristiani a guardare a Cristo crocifisso, Lui disprezzò l'ignominia e andò in croce per essere libero, per dare testimonianza alla verità del Padre suo e alla verità dell'uomo. Andò in croce. Per cui, vedi, il martirio cristiano è la forma più autentica della libertà e della verità. I martiri sono i veri liberi, tutti gli altri siamo schiavi, perché siamo incapaci, ecco, di testimoniare la verità con il dono della nostra vita. Prego, ti salvo.
Signore, questa diciamo, visione della libertà crocifissa, no? Mi fa tornare in mente la catechesi di qualche settimana fa, quando si parlava del giovane ricco, a cui non mancava nulla, e Dio offre di seguirlo lasciando tutto. E quindi lei ci spiegò come Dio ci dona sempre qualcosa, ci arricchisce sempre. E quindi ecco, la croce in questi casi può essere vista come dono, cioè come un momento di affrancamento dai propri pesi, dai propri ruoli, perché anche la piantina di cui parlavo prima, che è lo spirito che viene seminato nel nostro cuore, mi rifaccio all'immagine evangelica del seme che cade sotto i rovi, poi può essere soffocata anche dalle mille preoccupazioni, anche se lì per lì abbiamo la voglia e la fortezza di farla crescere, però questi rovi quotidiani tendono a soffocarle, a farci scegliere piuttosto che la croce, come ha fatto Gesù, farci scegliere la vita, o perlomeno quella che il mondo ci propone come tale.
Vedi, il problema di Cristo è molto semplice da comprendere. Cristo Gesù fu inondato dal Padre di Spirito Santo. Tutto lo Spirito del Padre, e poi anche Spirito suo, perché nella Trinità tutto è in comune. Vede, lo Spirito del Padre si posò totalmente su di Cristo, su Cristo uomo, sulla sua umanità. E Cristo Gesù ogni giorno cresceva in sapienza e grazia. Ecco perché ha la forza di andare fino in fondo. E quando nell'orto degli ulivi ebbe una fortissima tentazione, che lo voleva, diciamo, distogliere dal suo cammino verso la croce, lui cosa fa? Si sprofonda nella preghiera e chiede al Padre aiuto. Il Padre lo conforta, ma manda anche un angelo dal cielo, e lui, forte di questo conforto del Padre, va incontro alla croce. Questo dobbiamo noi capire. Se noi non cresciamo in grazia, non cresciamo in sapienza, non cresciamo nello Spirito Santo, le cose di questo mondo subito si avventano contro di noi. Si avventano e ci distolgono dal nostro cammino. O noi siamo sempre sotto il governo dello Spirito, o cadiamo sotto il governo del principe del mondo. Non abbiamo altra scelta, no? Non c'è, diciamo, un luogo neutrale. E qui io faccio questa cosa, sono neutro. Non mi interessa né di Cristo né di altri, no. Non interessarsi di Cristo è già essere sotto il governo del principe del mondo. È questo che noi dobbiamo comprendere. Se comprendiamo questo, ecco, la nostra vita non può cambiare. Noi invece giochiamo con la vita, giochiamo con l'eternità. Tu pensi che oggi, vedi, la misericordia di Dio che cos'è? Dispensa dal vivere il Vangelo. Tu sei dispensato attraverso questa nozione di misericordia dal vivere il Vangelo. Sei dispensato dal credere in Cristo, sei dispensato dal credere in Dio, sei dispensato dal fare il bene, sei autorizzato a fare il male. Questa è la misericordia che noi oggi predichiamo. E questo perché avviene? Perché siamo senza lo Spirito Santo. Senza lo Spirito non possiamo dire neanche una parola vera. Chiaro, senza lo Spirito non possiamo dire neanche una parola vera, perché manca lo Spirito di verità, lo Spirito della luce. Ecco perché dobbiamo crescere necessariamente in Cristo e nello Spirito Santo. come Cristo cresceva in sapienza e grazia, cresceva ogni giorno in obbedienza, cresceva ogni giorno in quell'amore grande verso il Padre suo. E quindi dinanzi alla sua vita e all'onore del Padre, alla sua gloria, scese la gloria del Padre e rinnegò la sua vita. Comprendete, Salvo, dov'è il nostro problema?
Sì, certo,
E su
comprendo.
questo noi ci dobbiamo riflettere seriamente, che stiamo scherzando. Chiaro, noi scherziamo con la verità, giochiamo con la verità, ma non conosciamo la verità. E qui dobbiamo fare molta attenzione. Prego. Dite un bello.
Monsignore, io vorrei capire bene qual è la nostra relazione con Cristo che va in croce, nel senso che Gesù dice chiaramente a Pilato che il suo regno non è di questo mondo, altrimenti i suoi servitori avrebbero combattuto affinché lui non fosse consegnato ai giudei. Ora io mi chiedo, di fronte a Cristo, alla verità che va in croce, quello che è un soldato di Cristo, perché io ricordo che un tempo si insegnava che con la cresima si diventava perfetti cristiani e soldati di Cristo. Un soldato di Cristo, di fronte alla verità che viene crocifissa, come si deve comportare?
Bene, prima di tutto distinguiamo la parola di Gesù dalla questione del deposto. Gesù sta dicendo a Pilato che lui non è re di questo mondo. In questo mondo tu non puoi essere re se non hai una potenza dietro di te. E quindi la potenza militare è essenziale perché tu possa essere re. Perché altrimenti chiunque ti può spodestare. Tu non puoi avere un regno senza un buon apparato militare. Più l'apparato militare è potente, e più tu sei potente. Se non hai apparato militare, non puoi essere nessun re di questo mondo, no? Ci vuole una forza dietro di te. Se tu non hai forza, non puoi fare nulla. Allora Gesù questo dice: vedi, Pilato, io non sono re di questo mondo, perché non ho neanche un soldato con me. Perché re sono senza soldato? Poi aggiungerei, hai visto come sono entrati in Gerusalemme? Con un asinello. E con l'asinello non se ne fanno guerra. Comprendi? Questo è il problema storico. Adesso andiamo a noi. La verità, tu la devi difendere nella tua vita. E con la tua vita. Quindi tu, ogni volta ti è chiesto di mettere in croce la verità o mettere in croce te per la verità, tu devi scegliere di mettere in croce te e salvare la verità. Come Cristo sceglie di essere lui messo in croce, però salva la sua verità e la verità del Padre. Ricordate che il Caifa lo condannò perché disse che lui è il figlio dell'uomo che verrà sulle nubi del cielo, ha bestemmiato e quindi è re di morte. Questo è il mistero di Cristo. E quindi tu, dinanzi alla verità di Cristo, la verità di Dio, la verità dell'uomo, tu devi scegliere la verità e andare in croce se necessario. In fondo questo che non avviene. E perché non avviene? Perché siamo spenti nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è spento in noi. Se io voglio difendere la verità, camminare nella verità, devo crescere nello Spirito Santo. E dello Spirito Santo poi che mi conduce e mi guida, altrimenti non posso fare nulla. Perché senza lo Spirito del Signore non possiamo fare nulla. Gesù lo dice, senza di me non potete fare nulla. San Paolo cosa dice? Possiamo avere anche il bene, però non abbiamo poi la forza di poterlo fare, che siamo fragili e deboli, manchiamo dello Spirito Santo. Prego. Dite Padova.
Signore, ma forse il motivo, per cui non siamo in grado di difendere la verità fino alla nostra crocifissione, è anche il fatto che ci dimentichiamo della regalità di Cristo. Nel senso che, il Vangelo di qualche giorno fa, ad esempio, era a proposito di quell'uomo nobile che riceve il titolo di re e lascia delle monete, lascia dei talenti in custodia e poi torna da queste persone a vedere quanti interessi hanno fruttato queste monete. E noi dimenticandoci che Cristo è vero che non è re di questo mondo, ma è re dell'altro mondo. Dimenticandoci di questa verità, ci comportiamo come se non dovessimo essere giudicati da sudditi un giorno.
No, vedi, Gesù, vedi, non è solamente il giudice dell'ultimo giorno, lui è re oggi del cielo e della terra. E domenica prossima noi celebriamo questa stupenda verità. Cristo è il re tuo, è il tuo re, oggi, non domani. È il re che ti nutre di verità. È il re che ti nutre di giustizia, è il re che ti nutre di amore, è il re che ti nutre di comunione, di fratellanza, è il re che ti perdona se tu gli chiedi perdono, è il re che ti ama e vuole che tu lo raggiunga nel regno dei cieli, oggi, non domani. Lui ha in mano il governo della storia. Se tu vai nel capitolo quinto dell'Apocalisse, cosa trovi? Trovi che c'è l'Altissimo, l'Antico dei Giorni, il Signore, e poi c'è un angelo con un libro sigillato nelle mani. E cosa si dice? Che non c'è nessuno, né in cielo né in terra, che possa aprire questo libro. E l'Apostolo Giacomo e Giovanni il pensiero, e l'angelo non temere, perché c'è uno che può fare questo. È l'agnello immolato. E poi viene dato questo libro all'agnello immolato, il che significa che lui ha in mano il libro della storia e apre i suoi sigilli quando lui vuole e come lui vuole, e nessuno può impedire che questo avvenga. E se lui apre un sigillo, ciò che è scritto nel libro si compie. Ecco perché lui è re oggi. Il re del cielo e della terra, il re dell'universo, il re degli angeli, il re degli uomini, il re dei demoni o dei demoni dell'inferno, il re dei vivi e dei morti. Questa è la bellezza di Cristo. E questa verità va confessata. No, per noi Cristo chi è? Non è neanche uno straccio. Chiaro, no? Tanto è disprezzato, tanto diciamo è oltraggiato. Tanto è rinnegato. C'è un orda barbarica, c'è anche di cristiani, che vogliono combattere Cristo a qualsiasi costo e si dicono cristiani, cioè i suoi seguaci, che lo distruggono. Questo è il nostro problema grave che va risolto nei nostri cuori, però. Ognuno di noi deve avere il coraggio, la forza, però se non ha lo Spirito Santo non può parlare di Cristo, non può. Perché è lo Spirito che ti dona la parola di verità per poter parlare di Cristo. E se noi siamo senza lo Spirito non possiamo parlare di Lui. Questo principio deve essere messo nel cuore necessariamente. Quindi crediamoci un po' di più in Cristo, però non possiamo credere se non abbiamo lo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo non cresce in noi. Prego. Dite Alessandro.
E poi questa verità di Gesù, siccome Gesù non la impone a nessuno, diciamo questa, il peso di Cristo non viene, come posso dire, non viene reso, cioè qualcosa che bisogna accettare molto liberamente, per cui la signoria, la regalità di Cristo non è qualcosa di potente. Mi sbaglio nel pensare questo.
Vedi, la regalità di Cristo non è solamente se tu credi, e anche se tu non credi. Lui è il re di chi crede e di chi non crede, di chi lo ama e di chi lo disprezza, di chi lo esalta e di chi lo umilia. Lui è venuto e ti ha fatto una proposta. Vuoi tu la vita o vuoi rimanere nella tua morte? Vuoi essere libero o continui a essere schiavo del tuo peccato? Qui è la scelta. Cioè, non è che se tu non scegli Cristo, realizzi in te stessa come donna, come cristiana o come, diciamo, essere umano. Tu rimani schiava del tuo peccato, schiava della tua falsità, schiava della tua menzogna, schiava della tua scienza, schiava di tutto ciò che tu pensi che sia la tua luce. Oggi non siamo schiavi della scienza, schiavi della filosofia, schiavi della psicologia, schiavi, diciamo, della tecnica, schiavi della tecnologia, schiavi di tutto. C'è una schiavitù tremenda oggi, no? E Cristo così dice, solo io ti posso liberare. Solo io ti posso liberare. Questa è la verità di Cristo. Ora, se tu accogli questa verità, entri nella libertà ed esci dalla schiavitù. Tu non accogli la parola di Cristo, non accogli Cristo, non accogli la sua grazia, rimane nella tua schiavitù, perché ci sei già nella schiavitù. Questo lo dice Gesù stesso. Cosa dice Gesù? Il Padre ha tanto amato il mondo affinché chiunque domandi il suo figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita del suo nome, del suo nome. Tu sei già nella morte. Non entri nella morte perché non credi. Vedi, se io entrassi nella morte perché non credo, allora qui sarebbe una questione. Io non entro nella morte perché non credo. Rimango nella morte perché non credo. È differente il fatto, no? Perché se io non credessi ed entrassi nella morte sarebbe una punizione, no? Il Signore ti punisce. Che tu non credi in Cristo. Il Signore non ti punisce perché tu non credi in Cristo. Ti libera dalla punizione se credi in Lui, che è differente il fatto, molto differente. Caro, Cristo non ti condanna, ti libera. Il giudizio di Cristo è la conferma della tua scelta. Tu hai scelto questo e questo avrai. Non è che lui ti condanna, dice, poiché tu non mi hai scelto, ti mando all'inferno. Allora, se fosse così, sarebbe condanna. Gesù invece non ti condanna, ratifica la tua scelta. Io ti ho fatto una proposta di vita, tu non l'hai accolta, rimane nella tua morte. C'è una conseguenza. Comprendi dov'è il problema serio che va, ti ha messo in luce. E noi pensiamo che Cristo è cattivo, che Cristo ci punisce, che il Padre ci manda all'inferno. Il Padre non ti manda all'inferno, sei tu che ti manda all'inferno, perché sei già nell'inferno oggi. Nell'inferno della falsità, della calunnia, della malvagità, dell'invidia, della gelosia. Sei già nell'inferno. Poi ratificherai il Signore questa tua scelta. Ma non c'è punizione. Non c'è punizione. Perché tu stessa al momento della morte ti ratifichi e sai dove andare. È chiaro questo concetto? E se è chiaro questo, tante cose poi si illuminano. Noi pensiamo invece che il Signore ci condanna e che non abbiamo creduto. No, siamo già nella morte. Poi se crediamo, entriamo nella vita. Prego.
Perché abbiamo la presunzione di pensarci invece nella luce e di fare già bene.
Quindi la parola di Cristo è chiara. Io sono la luce del mondo. Se tu accogli me, entri nella luce e avrai la vita. Se tu non accogli me, resti nelle tenebre e avrai la morte. La parola di Gesù è chiara, non è equivocabile. E poi c'è noi stiamo predicando questa misericordia che è abrogazione totale dall'osservanza dei comandamenti. E abrogazione di ogni fede, che ormai con questa misericordia puoi fare quello che vuoi. Chiaro, poi come nel qualsiasi misfatto, il Signore ti accoglie nel suo regno. Questa è la misericordia che Dio si predica. È tremenda. Prego, Don Francesco.
Monsignore, ho fatto questa considerazione che il dialogo tra Gesù e Pilato sembrerebbe un dialogo finale, invece è un dialogo iniziale. Allora, perché da qui inizia tutto, è tutto un modo diverso di pensare. Allora dicevo, la finalità di Dio Padre, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo è quella di creare nell'uomo un'etica nuova, diversa da
Non
questa di
un'etica
morte.
nuova, l'etica, non un'etica nuova, l'etica, è chiaro, l'etica della verità, l'etica della libertà, l'etica del vero amore, l'etica del vero perdono, l'etica della riconciliazione, l'etica della misericordia, l'etica della pietà, l'etica della fortezza, l'etica della sapienza. Chiaro, non una nuova etica, la vera etica, la vera morale, che nasce dall'ascolto della parola. Tu non ascolti la parola, non hai morale, non hai etica. Hai una concezione di etica che è falsa. Oggi, infatti, il mondo che si è distaccato totalmente da Cristo, cosa sta facendo? Ha una falsa etica che si chiama immoralità. E questa immoralità viene fatta passare per etica, l'immoralità totale, l'idolatria, l'ho fatta passare per etica, per giustizia, per santità. Chiaro, dobbiamo essere molto attenti quando leggiamo il mondo di oggi, perché è privo dello Spirito Santo. Però purtroppo lo Spirito Santo siamo noi cristiani a doverlo, diciamo, testimoniare, operante in noi. E poi attraverso di noi far sì che lui passa negli altri. Sono problemi che vanno esaminati tutti, con garbo e con amore. Sentiamo qualche altro, prego. Dite, Michele.
Vorrei ricollegarmi un attimo a quanto avete risposto ad Alessandra, ricordando che però è uso comune nell'uomo quello di attribuire al Signore un ruolo punitivo quando succede qualcosa, no? Il Signore mi ha punito, il Signore ti ha punito per colpa tua, cioè sembra questo rapporto che crei questo rapporto in cui il Signore in pratica è una sorta di giudice immediato sulla terra, e quindi secondo se lui ci vede bene o ci vede male, le cose vanno bene o vanno male.
Vedete, leggiamo il Vangelo secondo Matteo. Andiamo al passo finale. Cosa dice Gesù? Se tu ascolti le mie parole, costruisci la tua casa sulla roccia. Chiaro? Se tu non ascolti le mie parole, costruisci la tua casa sulla sabbia. Finisce qui. Poi cosa succede? Viene una tempesta. Soffiano i venti, cade la pioggia, i fiumi si ingrossano, la tua casa crolla. Te l'ha fatta crollare forse il Signore? O la costruite in modo che crollasse? Se io costruisco la mia vita sulla sabbia della falsità, del peccato e della menzogna, questa casa mi crolla perché appartiene alla legge della natura. La legge dello spirito. E quindi questa casa crolla, necessariamente crolla. Se io costruisco la mia vita sul peccato, la mia vita finisce male, perché non ho possibilità, Dio non mi può aiutare se non mi converto. Cara, se tu cammini alla mia presenza, io posso fare qualcosa. Se tu te ne vai da me, non posso farti nulla. Il figlio prodigo, quando se ne andò di casa, Dio l'ha punito ad andare a pascolare i porci. È la sua scelta che l'ha mandato lì. Vorrei sentire Don Francesco Petizio questa sera.
Ascoltando con attenzione quello che avete detto, vi vorrei fare una apparente domanda forte, ma non lo so se lo è. Chi salva la verità, salva il mondo. Tu, se salvi la tua verità, che la verità di Cristo in te dello Spirito Santo, mostri al mondo come si vive la verità, e quindi l'altro, vedendo te, si può convincere ad abbracciare anche la verità. Se tu non la vivi, ratifichi il mondo nella sua falsità. Tu, vivendo la verità, condanni il mondo. Non vivendola, tu approvi il mondo, perché tu testimoni che si può vivere senza verità. Prego.
Allora, continuando sempre diciamo, su questo discorso della salvezza, io ho compreso da quello che avete detto voi stasera che la comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito è mossa sempre per la salvezza dell'uomo. Cioè, la Trinità si muove per amore verso l'uomo e quindi c'è questa comunione. Ora vi chiedo, siccome noi uomini la desideriamo, la comunione, però senza, ecco, procedere ed essere animati da quest'amore per la salvezza del fratello. Allora vi chiedo, che cosa è entrato nel nostro cuore che ci dà questo desiderio di vivere la comunione senza però essere animati dall'amore di salvezza per il mondo, per il fratello?
Perché ti manca lo Spirito Santo, è spento. Tu vuoi qualcosa che risolvi i problemi della tua vita, di questo tempo, non dell'eternità. Se tu non hai lo Spirito Santo, non hai la verità neanche della comunione. Hai una tua verità di comunione, che non è quella dello Spirito Santo. Senza lo Spirito, tu non hai la conoscenza. Hai la tua conoscenza, ma non la conoscenza, non la sapienza. Hai tu una sapienza, una conoscenza, una verità che tu pensi siano quelle vere, ma non lo sono, perché solo lo Spirito Santo, che è forte dentro di te, rende la verità forte, la sapienza forte e tutto il resto forte. E soprattutto rende ogni cosa vera. Per cui tu non puoi avere comunione con il mondo se non hai comunione vera con Dio. E non puoi avere comunione di salvezza se tu stesso non tendi alla tua salvezza. Se oggi noi abbiamo, ecco, un desiderio di misericordia che ti libera, diciamo, dal non venire a Dio, perché questa è la misericordia di oggi, no? Ti libera dall'obbedire a Dio. Dov'è il tuo anelito di eternità? Me lo sai dire? Ormai l'eternità tua è assicurata, no? Basta che tu credi nella misericordia e sei a posto. E il tuo anelito di eternità dov'è? Il tuo sacrificio per l'eternità dov'è? La tua morte in croce per l'esaltazione dov'è? Nel regno dei cieli. Non ce n'è. E quindi che fai? Lavori per la terra, lavori miseramente. Lavori sciupando il tuo tempo. Questo è il principio che va messo nel cuore. Diceva San Paolo, nessuno può dire che Gesù è il Signore se non è nello Spirito Santo. E nessuno può dire che Gesù non è il Signore se è nello Spirito Santo. Vedi la doppia affermazione. Al negativo e al positivo. Se tu non sei nello Spirito, non sai chi è Cristo. Se sei nello Spirito, sai chi è Cristo e lo sai molto bene. Il fatto che noi oggi non sappiamo chi sia Cristo, chi è Cristo, attesta che noi non siamo nello Spirito Santo. Perché se fossimo nello Spirito Santo, sapremmo chi è Cristo, sapremmo che lui è re, sapremmo che il re è lui e sapremmo perché lui è la testimonianza della verità. Ecco, questo principio va messo necessariamente nel cuore oggi, perché ci stiamo spegnendo lentamente. Nello Spirito Santo stiamo spegnendo. E allora se c'è un'esortazione che posso io fare questa sera a voi, ecco, ravvivate lo Spirito con fermezza. Come diceva San Paolo a Timoteo, ravviva lo Spirito che ti è stato dato, perché se lo Spirito si spegne, ti spegnerai tu anche come vescovo nella Chiesa di Dio, ti spegni. E poi che fai? Le cose del mondo. La tentazione di spegnere lo Spirito non risparmia nessuno. Anzi, più si è in alto, più si è tentato a spegnere lo spirito. Ecco perché dobbiamo prestare molta attenzione a che questo non accada. E chiudiamo perché l'ora mia è finita. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.